Adesso, fra pochissimo, vi manderemo invece il secondo audio, nel quale cerca il compagno di darci un pochino una cornice della politica anti-migratoria e anti-immigrati. Insomma, ci racconterà un po' il ruolo della narrativa criminalizzante attorno a determinate categorie di figure, cioè determinate categorie di persone, e allo stesso tempo raccontarci un po' che cos'è questa campagna di deportazioni di massa. Il suo racconto è molto vivido e risuona anche tanto nelle orecchie di chi vive a queste latitudini, proprio perché insomma sembra molto quello che sta mettendo in campo l'amministrazione trumpiana, una potenza mediatica, cosa che anche qua in Italia possiamo vedere, constatare quotidianamente, per esempio quanto sta avvenendo con la dimensione Albania. Ma vi lasciamo insomma all'audio e buon ascolto.
The narrative that justifies the attacks on immigrants.
La narrazione che giustifica gli attacchi agli immigrati, alle persone di colore, alle persone trans e alle parti della popolazione vulnerabile è strutturata attorno a un disegno criminalizzante. Sono criminali siccome sono accusati di essere coinvolti in attività illegali o semplicemente li si criminalizza in quanto divergenti dalle norme di genere. Tale narrativa espande il concetto di cosa si può considerare un crimine e legittima così la violenza verso una fetta sempre più ampia della popolazione. C'è un profondo desiderio di vendetta che risuona in molte persone, ma ovviamente anche se sei una persona bianca e povera è molto difficile riuscire a ribellarsi ai ricchi padroni che ti sfruttano. Parallelamente, è molto più semplice trasferire questo desiderio di rivalsa su coloro che sono più poveri e deboli. Questa è una delle funzioni fondamentali della narrazione suprematista bianca degli Stati Uniti. Da secoli ormai le persone povere e bianche vengono disperate dai modi in cui sono oppresse per far sì che esse alimentino e agiscano a loro volta ancora più violenza verso altre persone. Ora, le persone che rischiano la deportazione, parliamo di più di 10 milioni di persone, sono quella grande parte della popolazione degli Stati Uniti d'America che svolge un'enorme quantità di lavoro e che quasi non viene pagata. Quindi una parte che lavora tanto per l'economia di un paese dalla quale non riceve nulla ed è iper sfruttabile per via della sua posizione di vulnerabilità. Questo succede già da decenni. Ora, portare avanti la più grande operazione di deportazioni della storia americana, che è ciò che Trump ha promesso di fare, distruggerebbe totalmente l'economia statunitense, creerebbe una situazione in cui molto del lavoro a basso costo non sarebbe più disponibile e non porterebbe alcun guadagno materiale alla grande maggioranza dei sostenitori di Trump. Loro beneficiano dal lavoro sottopagato delle persone senza documenti, ne beneficiano quantomeno in termini finanziari. Da una prospettiva puramente economica, sfruttare il lavoro delle persone senza documenti all'interno dei confini degli USA sarebbe difatti più vantaggioso per i sostenitori di Trump rispetto invece a deportare. È uno spreco di risorse utilizzare tutti questi soldi per le deportazioni, persino se tu fossi un repubblicano reazionario. Deportare 1 milione di persone in un anno costerebbe 18 volte la quantità di denaro spesa in tutto il mondo per la ricerca sul cancro. Per cui, se l'obiettivo fosse il benessere delle persone, le deportazioni non avrebbero senso. Il modo per interpretare queste deportazioni di massa è capire che sono un lusso indulgente, sono un costoso lusso a cui i sostenitori di Trump si riferiscono come un prezzo che vale la pena pagare perché desiderano intensamente la violenza. Vogliono spaccare l'economia, vogliono creare un disastro economico per i propri interessi, perché desiderano essere parte della violenza inflitta ai loro vicini, ai loro stessi dipendenti in certi casi. lo vogliono così tanto da essere pronti a danneggiarsi economicamente per questo. Quindi viene da pensare che sarà per le ragioni economiche raccontate poco fa che Trump non è così rapido nell'attuare il piano di deportazioni di massa. Già con Biden sono state effettuate moltissime deportazioni e la presidenza di Obama è stata quella che ha deportato di più nella storia contemporanea degli Stati Uniti. Trump non ha aumentato significativamente il numero di persone deportate. La differenza, però, è che ne ha notevolmente intensificato la campagna mediatica. Quindi possiamo interpretare quello che Trump fa come performativo. Ciò non vuol dire che non sta provando ad infliggere vera sofferenza nelle persone, ma il suo obiettivo nell'infliggere dolore è quello di creare un'impressione, di impressionare, creare un monito e una narrazione. L'idea di mandare le persone a Guantanamo Bay è un trucco, un modo per enfatizzare quanto lui sia senza scrupoli. Se lui potesse spettacolarizzare la sua brutalità senza distruggere l'economia, probabilmente lo farebbe. Questo vuole anche dire che un aspetto fondamentale dell'agenda trumpiana è costruire una narrazione secondo la quale il suo governo è molto potente e popolare, nonché è supportato nell'agire violenza.
The narrative that Trump's government is all powerful and that it's popular and that they're doing violence to people and that everybody supports this, that this is an essential aspect of his agenda.
E per fare un piccolo disclaimer, il compagno parlava in questo audio delle deportazioni di massa e nel prossimo parlerà dell'ICE o ICE, che è un dipartimento federale statunitense, quindi che agisce in tutti gli stati, non appartiene a uno specifico stato, che si occupa tendenzialmente di due differenti cose, che sono da una parte il controllo e le espulsioni, e quindi appunto il controllo dei documenti e le espulsioni, e dall'altra è anche un dipartimento che si occupa della lotta al terrorismo, e questo gli permette di avere chiaramente una potenza di azione molto forte, perché può applicare leggi sul terrorismo, quindi per esempio entrare in delle case, fare delle perquisizioni, e allo stesso tempo, come effetto collaterale, trovare persone senza documenti che può deportare. È un dipartimento diverso da quello di frontiera, quindi non è una polizia di frontiera ma una polizia interna che si occupa tendenzialmente di deportazioni e di controllo doganale e lotta al terrorismo e una serie di altre cose. Ci sono numerosi video tra l'altro di momenti in cui manifestazioni di società civile, compagni o semplicemente gente che si organizza e persone del quartiere che provano a sia protestare contro questo specifico dipartimento che è stato un po' il centro della politica mediatica di Trump e sia bloccare proprio deportazioni, ma questo lo racconterà meglio il compagno nel prossimo audio.